Un attimo che... Quando vuole, professore? Prego.
Buongiorno,
buongiorno a lei.
Cercherò di essere asciutto, essenziale. Stamane, tra l'altro, non vi darò, perché l'ho promesso alla sua collaboratrice preziosa, Franco, l'altra volta. Io stanotte, signor giudice, ho dormito poco e male, malissimo. Qualcuno sta da dire parte tua, dice. Però erano tanti, troppi, i dubbi che affollavano la mia mente, tante domande, tante situazioni si alternavano, tornavano, venivano. E tra i tanti pensieri che hanno accompagnato la mia insonnia, ogni tanto mi è capitato di pensare anche ai giudici, a lei. E c'era una domanda che mi sono fatto, tra l'altro è bello ogni tanto che le parti di un processo cercano di capire anche il giudice o gli avversari, questa immedesimazione importante. Mi domandavo, ma come si forma il convincimento di un giudice? Io ho un'altra formazione, ho un altro percorso, guardiamo da altre angolazioni. Come si forma la relazione? Quali sono i passaggi, i momenti? Ho pensato, avrà già deciso il giudice, quali segmenti ha messo, quali sono, quali mancano. Ho pensato, ma penserete che avranno senso, riusciranno a dare nuovi elementi al giudicante, riusciranno a alimentare nuovi dubbi, nuove situazioni, oppure tutto ormai è sospeso, finito. E non ho avuto risposta. Interna corporis, non è dato sapere, però ho anche raggiunto una quasi certezza. Mi sono convinto che anche lei questa notte ha avuto una notte non tranquilla, una notte sicuramente non come tutte le altre. Perché un giudice serio e profondo, come lei, come sono tutti i giudici dello Stato italiano, non può riposare bene. Quando sa di dover decidere un importante e complesso processo indiziario come questo, io l'ho definito così sabato, così lo definisco oggi, e signor giudice, la mia convinzione è stata fortificata in questa direzione, nel processo indiziario, soprattutto in ragione di quello che ha detto l'accusa ieri, anzi direi, per quello che non ha detto l'accusa, per quello che non ha detto. Mi rivolgo al collega Maresca e ribadisco, collega, ribadisco che sono sempre più convinto che in questo processo non c'è la prova certa, la prova positiva, diretta, al di là di ogni ragionevole dubbio. Si dice poco questa parola, ma adesso è pertinente, diciamo le parole giuste del processo, al di là di ogni ragionevole dubbio, non siamo più nell'incompartione fluida. Non c'è questa prova. L'impronta palmare, il DNA, signor giudice, dicono soltanto con forza, con evidenza, anche grave, che Rudy è stato in quel posto. Non dicono altro, sono quegli stessi indizi, signor giudice, che volevano che Alberto Stasi, a Garlasso, fosse ridotto in vinculis, perché c'era il DNA sulla bicicletta, c'era l'impronta palmare nel portasapone, c'era il collegamento o non collegamento ad internet. Però un giudice attento, un giudice coraggioso, un giudice rispettoso delle regole, ha detto di no. Bisogna approfondire. Un giudice coraggioso, ha detto, perché la mancanza di coraggio invece nei giudici ha fatto sì che Agrippina, il padre, è stato 2 anni in carcere. E c'erano indizi gravi, gravissimi. Però là il coraggio è mancato. Che non c'è la prova positiva, che non c'è la prova, la smoking gun, non c'è. Me l'ha detto ieri il collega Maresco, me l'ha detto la pubblica accusa. Con le argomentazioni loro, con il loro segno certo della debolezza. La debolezza dell'accusa. La debolezza dell'accusa è, signor giudice, arguibile in maniera diretta, certa, da tutta una serie di elementi. Quali sono questi elementi? Innanzitutto un elemento importante è la retromarcia dell'accusa. Io l'ho definita un'accusa paragonabile ad un cantiere aperto, work in progress, lavoro in corso. Ieri il collega Maresca dice, ma l'avvocato Gentile ha parlato di premeditazione, ma non c'è, non è stata, certamente non la vedo nel capo di imputazione, ma questi ragazzi sono arrivati lì, poi dopo hanno deciso di fare quel orribile comportamento, ma dov'è questa premeditazione? Non c'è nel capo di imputazione, infatti non l'abbiamo contestata, non l'ho contestata l'ufficio della procura. La dottoressa Comodi fa marcia indietro, dice, ma l'incontro tra i ragazzi è pressoché che casuale, pressoché che casuale. Ma io mi sono addormentato questi giorni, invece con le parole del PM Minini, quando ha fatto la sua requisitoria, le ho sentite fino alla noia in maniera ossessiva, perché volevo capire se devo difendere lui anche da che tipo di accusa. Alcune sono certe, altre, ripeto, sono in continua evoluzione, vanno avanti, vanno indietro. E perché ha detto il Minini, ha detto altro, c'è la registrazione, ha detto era un'occasione che non si poteva perdere, era l'unica occasione in cui Mele era da sola. Questo ha detto. Ha detto un'altra cosa il dottor Minini, ha detto ma è il 31, ma va bene anche l'1, erano pronti, il 31, l'1. Stavano aspettando il giudice. L'ha detto il dottor Minini, io non dico altro, c'è la registrazione, c'è la storia di questo processo. Adesso mi si viene a dire no, attenzione, attenzione. Ma noi non abbiamo detto niente, noi abbiamo detto che è stato quasi casuale là, dove là? In quale parte di Perugia? Dove là? Quasi casuale. E mi sembra che si sta cercando di aggiustare il tiro. E questa sì che è accusa fluida, non incolpazione, questa sì che è accusa fluida, un'accusa incerta che aspetta lì in maniera da speculare su quelle che sono di volta in volta le nostre eccezioni, le nostre contestazioni, di aggiustare il tiro man mano che le difese in casa, che portano elementi. Ma siamo arrivati, l'imputo processuale è arrivato lì, dal giudice, nella Camera di Consiglio, lei è con un piede dentro e con un piede fuori, ma ancora non si stabilizza questa accusa? Ancora tra di loro, questa incoerenza è un'incoerenza che è sospetta, che lascia pensare. E questo, collega, la prova certa di cui tu parlavi, a me non sembra che questa è una prova provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, che può condurre con certezza il giudice alla sentenza e alla pena, così come richiesta dall'ufficio del pubblico ministero. Ma c'è ancora una cosa più importante, signor giudice. Il PM, il dottor Minini, diceva, ma è facile così difendersi. Ci buttiamo questo, buttiamo quello, prendiamo questo. Ma io ho visto che anche il dottor Minini ieri ha fatto una sorvolata veloce, non ha fatto nessun accenno, l'accusa ai riti, fa. Sarebbe andato bene a continuare a dire una notte di liti, eppure se la legislazione ritorna, lo si dice, che cosa è successo? Perché hanno dovuto aspettare il dito? Io questo lo dico, io questo glielo consegno, io questo è un elemento che la sua sentenza deve tener conto. Deve tener conto perché questo non è un elemento ad colorandum, questo è il cuore di questo processo. Non è un elemento accidentale, c'è, non c'è, lo stesso, non cambia nulla. Questo è il cuore, è il movente. E all'ultimo secondo l'accusa ha la necessità di rivederlo, di aggiustarlo, di dare elementi nuovi, è importante. Sparisce il dito, mi sembra che il PM che l'ha buttato a mare, perché forse era un elemento imbarazzante, che non giustificava nulla. La debolezza dell'accusa è ancora una volta desumibile dal capo di imputazione. Mi sembra questo capo di imputazione, e mi ricollego a quello che ho detto, il vecchio minestrone della nonna, c'è tutto dentro, tutto. C'è i punti di motivi, la rapina, il furto, la violenza sessuale, c'è il concorso. Questo che cos'è? È la speranza di rimanere in corsa, la speranza di dare risposte, è la speranza di dare risposte ad ogni attacco. Se ne supera uno non arriva un altro, se non c'è il furto c'è comunque i punti di motivi, se non ci sono i punti di motivi c'è la violenza sessuale, possiamo rispondere a tutti, il supermarket. C'è tutto dentro, attenzione, noi non ci facciamo mancare niente. Abbiamo un capo di imputazione buono per ogni stagione. Buono per ogni stagione. E là. Ma che cos'è questo? Il minestrone della nonna. Ci metteva tutto ed era sempre buono. La debolezza dell'accusa. Ancora. Si denota dal fatto che il dottor Minini, anziché assolvere al suo onere probatorio, che è quello fisiologico in un processo penale italiano, invece di assolvere al suo e quindi di dire a questo giudicante, di dire a noi, questa è la prova certa del concorso tra i tre, questa è la prova certa della violenza sessuale, questa è la prova certa di tutto quello che è successo. Cerca, giudice clamoroso, io credo che questo è clamoroso, questo denota che l'accusa è un gigante con i piedi d'argilla, è la montagna che ha partorito il topolino deforme, perché dice il PM e cerca di recuperare in chiave probatoria, prodomo sua, il fatto che le accuse esercitano gli ius postulari, il fatto che le accuse cercano di difendersi, si accusano, provano, cercano di fare loro, e lo ius postulari, non è la debolezza delle accuse, loro litigano, noi siamo forti, perché queste accuse non hanno mai detto che c'è la violenza sessuale, c'è stato un fronte comune di entrambi le difese, di tutto il giudice, verso l'inesistenza della violenza sessuale, verso l'assoluta inutilizzabilità di alcuni reperti. Qual è questa litigare tra accuse che porta favori alla pubblica accusa? Loro litigano e portano la nostra tesi, loro litigano perché esercitano legittimamente la loro funzione, lo ius postulandi, non dicono altro. La dottoressa Comodo ha detto l'inchiesta non è stata minimamente scalfita, è vero, l'inchiesta ha avuto uno tsunami, io vedo solo macerie, signor giudice, io vedo solo macerie. Che l'accusa è debole, debolissima, incerta, lo dice le parole del dottor Minini. Il dottor Minini che fa? Ripudia il dottor Lalli, ormai è chiaro, è stato ripudiato, perché non ha legato il carretto dove voleva il padrone. Ripudia il dottor Lalli, esalta, esagera, dice sì, è di Coco, ora il ginecologo, ricopro il ginecologo, ma non è Marchionne. Marchionne è grande luminare, Marchionne. E perché non l'ho chiamato prima? L'incarico penso che non è coatto, l'incarico è preciso, lo fa la procura. Dice il dottor Mignini, e poi la perizia Bacci Marchionne va a completare quella di Lalli, quindi è un tutt'uno. Bugia! Bugia! Giudice, è una bugia! Perché Lalli fa due perizie, una preliminare e l'altra, ed è qui che viene ripudiato, un'altra conclusiva. Lalli ha finito il suo compito, Marchionne è quel professionista che prima o poi avrebbe detto qualcosa in senso favorevole. Lalli aveva concluso il suo operato e l'ha consegnato alla Procura della Repubblica. Bugia grossa, che la dice lunga, signor giudice. Bisogna riflettere su queste bugie, perché non è solo lui che dice le bugie. Cosa dice il cliente, dottor Pitini? Dice, ma tra l'altro, qual è la forza della perizia Marchionne? È che nessuno delle difese mai fa riferimento alla perizia Marchionne. Ma perché io dovrei fare riferimento a Marchionne? Ma Marchionne è un consulente di parte. Ma è successo mai che il dottor Mignini ha fatto riferimento alle nostre consulenze di parte? Noi ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo quella di Fortuni, ce l'abbiamo quella della Reazzelli che dicono l'esatto contrario di Marchionne. Perché noi avremmo dovuto fare riferimento a Marchionne? Ma c'era Marchionne, ma perché gli altri medici che sono intervenuti, che fanno? I pavimentisti? I metalmeccanici? Cos'erano? Idraulici? Con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto. Ma gli altri erano medici, legali, professori universitari, umanologi, non ha nulla da invidiare a luminare Marchionne, che sarà un luminare, ci mancherebbe. Ma perché è l'altra? Perché è l'altra l'accusa? E poi, noi perché dovevamo fare riferimento al dottor Marchionne? Ma noi abbiamo un riferimento certo, giudice. Ma è il precedente probatorio. Attenzione, altro debolezza. Non mi sembra che il cliente dottor Minini invece fa riferimento all'incidente probatorio. Non l'ha fatto. Vorrei risentire tutti i suoi interventi in quest'aula. Ha sorvolato, ha fatto finta di niente, non l'ha mai citato. L'incidente probatorio non si cita, altro che Marchionne. Allora, quello è il dibattimento, quella è un'anticipazione della prova. Lo sappiamo tutti cos'è l'incidente probatorio. E non l'ha mai nominato, mai, altro che Marchionne. Franca, mi devi perdonare. La debolezza dell'accusa, signor giudice, è nell'incidente probatorio, nelle conclusioni della dottoressa Pile. La dottoressa Pile ha una domanda precisa che gli fa un collega, non ricordo chi, ma c'era l'incidente probatorio. Dice, dottoressa, perché c'erano delle confusioni che aumentavano, la dottoressa Aprile non riusciva a dire sì, no, perché era imbarazzata, perché aveva quasi imbarazzo a dire a Gip Matteini che non c'è la violenza sessuale. E allora, per diversata, sì, ni, no, pi, un avvocato giustamente dice, scusi, dottoressa, c'è la domanda, dice, ma lei riconferma le sue conclusioni? Lei riconferma, perché loro hanno dato le conclusioni, le conosciamo tutte? Sì, penso che questa, alla fine della fiera, possa essere il discorso più interessante, lei conosce le altre memorie, basta, ormai non vogliamo appesantire già la sua delicata decisione. E lo dice la dottoressa Pile quando si va a graffare, giudice, ed è veramente sintomo di debolezza, mi consenta, lo dico perché ci credo, si va a aggrappare ai segni extragenitali, ad una piccola echimosi sulla coscia sinistra, Questi sono i segni esistenziali. La violenza viene così dimostrata. Quelli sono i segni della lotta, quelli sono i segni dell'afferramento, della prevaricazione, quelli sono i segni di merito che si difende. Ma è possibile mai ipotizzare, signor giudice, che Meredith, in una lotta che c'è stata, lo dice Umane Romi, là ci sono stati colpi, lo dicono le mani della ragazza, è stata uccisa solo perché colpita dai credenti, e invece questa escalation violenta non ha provocato altri segni? Cioè gli unici segni della morte sono i credenti, mentre gli altri sono segni generici ma specifici a questo punto della violenza sessuale. Ma questa è un'aberrazione, questo è clamoroso, questo è fuori dalle regole. È il tentativo da parte della professoressa Aprile, non coraggioso, il coraggio è importante in tutte le attività umane, anche professionisti importanti per essere pari si possono passare per i professionisti meno importanti, di fare entrare dalla finestra quello che era stato tolto a calci, era stato tolto a calci dalla porta, basta, non c'è nient'altro. Questi sono i segni, lo dice brillantemente nella sua grande struttura il professor Torre, ma sono i segni che ritroviamo alla vecchiaia quando gli rubano il portafoglio o gli vogliono scippare il cagnolino. Hanno parlato di insieme a più morti, ma è seria una cosa del genere? È la prova al di là di ogni ragionevole dubbio questa, ma questa è la prova che il 530 gli dà un nome preciso e dice cosa deve fare il giudice quando la prova è così, lo dice chiaramente, lei lo sa meglio di me cosa dice. Vi sono altre certe debolezze delle accuse. Noi abbiamo indicato almeno 10 elementi, giudice, certi, che smentiscono, scusatemi, l'ipotesi che Meredith sia stata uccisa, come dice il PM, cioè in ginocchio, col viso verso l'armadio, con Rudy da dietro che gli immobilizzava la mano sinistra. Abbiamo dato 10 elementi, ma non sono elementi fantasiosi come fantasioso è stato il movente e la retromarcia fatta e di cui abbiamo parlato prima. Elementi tecnici che sono là da prendere, che fanno parte delle cose di questo processo, scolpite nella storia di questo processo. Cosa abbiamo detto? La mano sinistra di Meredith era libera, si è difesa. La collega era distratta, non l'ha letta bene. La collega era distratta, pagina 68, Felice Alardi, io l'ho già citata, la ritrovo. Ci sono due tagli alla mano sinistra, da difesa di Celardi. Pagina 68, e qua la collega era distratta. Lo dice il sangue sulla mano, se la felpa fosse stata sfilata dopo, c'era il peso spalmatura, perché loro, dice il PM, vanno via dopo un minuto. Il sangue non è secco, non è possibile, sfilando un capo che la mano non resta la strisciata, lo dicono i piedi alla testa, lo dicono i gomiti, lo dicono le ginocchia di Meredith, se una è uccisa in ginocchio in quel modo, non può avere le ginocchia pulite senza trauma, senza grassi, senza equivoci, senza qualsiasi cosa, è impossibile, giudici. Lo dicono il giudice. Le tre macchie di sangue vicino alla scrivania che parlano di una prima azione. Meredith viene colpita nei piedi, il sangue è perpendicolare, le gocce sono certe, le stesse gocce le ritroviamo, c'è un battistio che le rende meno nette, vicino al ferro sifone, sono tre gocce di sangue, giudice, Meredith era nei piedi, poi è stata afferrata. Lo dicono, giudice, lo dicono i segni del sangue sul seno della ragazza. La ragazza è morta supina, era con la testa verso il tetto. Io, quando dice il PM, ho nel probatorio che le accuse non hanno dimostrato, e questo è che c'è. E cosa dobbiamo dimostrare più? Noi abbiamo dimostrato il possibile. L'impossibile non riusciremo mai a dimostrarlo. Questi sono 10 elementi certi che rendono assolutamente fondata, la demoliscono l'ipotesi accusatoria. Lo tsunami a lui. E questi elementi non dicono solo questo, signor giudice. Questi elementi dicono altro. E dicono anche che la felpa di Rudy non era indossa a Mary. L'abbiamo detto, il discorso delle macchie gemelle, del sangue che si vede fresco, del fatto che la mano era libera, della spalmatura, oltre poi al fatto che noi ribadiamo qua, in questa sede, all'ultimo istante, in limine litis, come si suol dire, noi diciamo che tra l'altro, fra tutte le cose che abbiamo detto, lei c'ha una rosa, siamo contenti di questo perché le abbiamo aperto mille possibilità per dire che questo DNA sulla pelle è arrivato in altri modi, scelga lei, sono tutti dati certi, non vogliamo privilegiare una dell'altra, l'importante è il risultato, l'assoluta inutilizzabilità di questo dato in ragione del fatto che i protocolli, contrariamente a quello che dice la dottoressa Stefanoni, lo dice, ma non ci crede perché poi noi abbiamo dato la prova, non che non abbiamo assolto l'onere della prova, signor pubblico ministero, ma noi abbiamo prodotto i video. L'abbiamo prodotto, l'abbiamo dato al giudice, di reperti calpestati, trascinati, spostati da più persone, repertate il 3 e poi li mettono nella busta il 20. Non c'è malafede, perché se la scientifica era malafede, non dava libero. Io di questo ne sono certo, lo sento, grande merito a questo lavoro enorme di un anno. Sono persone per bene che non hanno la volontà di dare contro uno per privilegiare un altro, no, non esiste, questa difesa non lo penso. Non l'ho mai detto perché è vero, non ci saranno i video, ma i video dicono che qualcosa non ha funzionato. Lo dicono perché contraddicono la Stefanoni. Perché la Stefanoni dice noi abbiamo fatti di guanti e usateli. Ma non è vero di dirsi, usateli. Non si vede che usano tutti questi guanti. Non si vede che ogni reperto viene messo in busta. Non si vede che lo fanno ogni qualvolta, individuano qualcosa. La pelle ha girato mille mani. La Peppa ha girato tutta la quella casa e là lì che c'era DNA di Rudy e dall'esterno noi non l'abbiamo detto perché non c'era bisogno, Rudy c'è stato. E questo non è un elemento che la deve indurre oltre a tutti gli altri che abbiamo offerto, signor giudice, perché che la Peppa non era indosso a Medeli noi l'abbiamo dimostrato con mille volte. La debolezza dell'accusa sono monotematico, ma bisogna esserlo. Bisogna esserlo perché gli interessi e i sentimenti sottostanti a questo processo sono estremamente delicati e gravi. È debole un'accusa, giudice, che insiste su poco male. Io non lo volevo affrontare perché è stucchevole questo argomento. Però è debole. E devo insistere su un soggetto, un denigratore di bassa lega, che dice delle cose inesatte, false, io riferisco false, lo dico e lo sottoscrivo di fronte a chiunque, false, e questo lo fa, non quando diventa poi il testimone delle televisioni che viene fagocitato nel circuito delle televisioni, no, assolutamente, la scindibilità, forse, signor giudice, è un elemento importante, detto dalla dottoressa Comodi, ma la scindibilità delle dichiarazioni va applicata alla Stefanoni, va applicata alla dottoressa Stefanoni, non a poco male, perché l'abbiamo detto sabato, perché ci sono momenti in cui la dottoressa Stefanoni fa il poliziotto e non lo scienziato. Ma lui ha detto alcune cose, io faccio un flash e poi smetto perché per me poco mani è archiviato. Poi è lei ovviamente, giustamente, che deciderà, ma poco mani va sicuramente, se non si vuole scrivere una brutta pagina della storia della giustizia italiana, va espulso a calci da questo processo. Cosa dice di Rudy? dice: ma io lo conosco, è un cugino, ma io facevo il cameriere, nel 2006 io l'ho servito, al di là del fatto che non si ricorda se c'è i tavoli fuori, quanti erano, quanti non erano, non ho fatto una domanda specifica perché non si ricorda niente, quella struttura non c'ha il bar. Ma però lì, ma questo lo dice la polizia, non lo dice un mafioso, non lo dice un uomo di parte, lo dice la polizia, e nella storia dei movimenti di Rudi nel 2006 era in Lombardia. Giudice, nel 2006 lui era da Lettieri in Lombardia, ha fatto il percorso Pavia per ritornare nel 2007 a Perugia. È clamorosa la bugia. E questo, ripeto, lo dice perché di lui, attenzione, Cocomani parla a maggio, non parla a gennaio. Che non entra, Cocomani se ne accorge un po' dopo, però non è questo, non ci interessa. È questo, ma è il proprietario che dice: ma questo costa con le bestie, queste parole adesso non offensive, mi guardo bene, riporto letteralmente, dice: sì, governava gli animali, ma dove lo manda questo? Cameriere lui? Nel mio locale? Mai. Sì, dice, ma lavorava nero, Cocomani non lavora. Cocomani non lavora. Cocomani è uno che è stato sfrattato perché non lavora. Cocomani c'ha procedimenti penali in corso, Cocomani è uno che si alcolizza, Cocomani è uno che è stato accoltellato, Cocomani è uno che va, dice: io ho paura che i tre ragazzi che attraverso la targa della macchina potevano riconoscermi, quindi sento la necessità di scappare subito in Albania perché devo salvaguardare la mia incolumità, perché devo salvaguardare la mia integrità e la genuinità della mia dichiarazione che verrà a gennaio. Ma come? Se ha detto che conosceva Rudi, che si sono abbracciati, e Rudi l'aveva conosciuto, qual è la necessità di andare in Albania a fare sparire la macchina quando Rudi e il cugino si conoscono? Rudi l'ha conosciuto il giorno dopo, potevano andare a prenderlo. Assurdo, aberrazione. L'accusa è debole perché continua a voler desumere la mente di prova dal fatto che Rudi con Mancini su Messenger il 12 ha detto: non so, lo sai, non capisco, vieni, tu lo sai, quello è l'elemento certo di Rudi. Ma se Rudi è l'elemento certo della colpevolezza, ma perché ti fa intercettare come ragazzino? Lo trovano tutti, tutta Europa ha fatto per Rudi. Tutta Europa continua perfettamente a dire: no, ma Mancini, quella è la prova. Ma quella è la prova contraria. Ma quella si legge facilmente a nostro favore, dicendo che Rudi dissemina dappertutto le sue tracce, prove certe che questo scappa perché è paurito. E lo cercano, lo trovano quando vogliono, ma non c'era bisogno di Mancini, ma non c'era bisogno, ma qualsiasi soggetto l'avrebbe rintracciato. È uno che sta su Messenger, che è collegato, che si accende la luce e ti dice dov'è. Ma Mancini, quel dialogo del 12 e del 13, la prova certa che lui è l'assassino, che lui è ammazzato, quando poi l'arma del delitto con lui non ha nulla a che vedere? Un po' di logica, un po' di coerenza, vogliamo capire. Al volo, la ricostruzione dei colleghi della difesa sollecito è una ricostruzione che noi abbiamo già detto, non risponde alla realtà dei fatti, è una ricostruzione che lascia tante domande senza risposta, perché non ci sono, perché sono più pezzi messi insieme per dare dignità a un'ipotesi alternativa che poi non è nella verità storica di questa vicenda. Rudi dovrebbe entrare inizialmente per fare il furto, poi invece va in bagno, poi va scoperto, conosciuto da Metz, dice: adesso la devo ammazzare. Però dice: scusa, se la ammazzo adesso non la potrò mai più violentare, è l'ultima occasione, perché dopo la devo ammazzare. Mi bisogna dire: allora è un'occasione questa da non perdere, me la violento. E poi l'ammazzo, e questa non ci sta, con un'azione di un ladro caratterizzata dalla velocità, dal frugare per scappare, soprattutto in una casa che appunto lo riconoscono, non ci sta il fatto che uno va a violentare mentre ha deciso di ammazzare, poi lasciare più tracce per perdere ulteriormente tempo, per essere scoperto, per perché può sopraggiungere qualcuno in quella casa, così che ne sa, andrà a rubare. Non è che sta agli orari, con satellite, segue gli spostamenti degli altri. Lui deve rubare e tornare, si mette lì anche a violentare, perché poi qualcuno arriva, lo scopre, lascia più tracce sul corpo, non ci sta. Ma poi il giudice non ci sta, perché non dice la difesa sollecito il senso degli asciugamani. L'asciugamani è una linea di confine importante nella sua decisione. Gli asciugamani sono là, sono due, non uno, due. E dice sì, ma è certo, è la soffocata, è morta per soffocamento, perché ne prende due? Come fa a soffocare una persona che ha le vie aeree decise, c'è il fungo spumoso che poteva respirare? Gli asciugamani sono importanti. Allora noi dobbiamo aggiungere un'altra cosa. L'altra volta non avevano parlato della violenza, l'hanno messo quando io ho fatto le contestazioni. Adesso purtroppo non ci sono ulteriori repliche. Ci devono spiegare il perché degli asciugamani. È un ulteriore elemento. Quindi significa che lui entra, ammazza, va in bagno, perde tutto il suo tempo, sta un'ora in casa, però alla fine un bruto, un malvagio, una persona che è il nuovo Satana, poi però mostra pietà e dice, beh, mo quasi quasi, vediamo, dopo che l'ha scannata. E io voglio dire, nelle ricostruzioni ci deve essere logica, quella di lui sarà sgangherata, però è stata la prima delle ricostruzioni. Purtroppo abbiamo pagato lo sconto che è stata la prima, però vedo che quelle che si sono aggiunte alla fine, quando c'era l'indagine pronta, con tutti gli elementi che andavano a letto, non saranno riportate in questo processo per la loro intima coerenza, per la loro univocità, non credo. A Rudy gli si sono detti di tutti i colori, molte se le merita, però nessuno può alzare la bandiera della coerenza e può andare a testa alta nelle proprie ricostruzioni. Io, signor giudice, penso che questa ricostruzione di sollecito è debole e non serve. Non serve perché non è questo sicuramente che farà uscire dal carcere tutti con i capelli bianchi. Dovevano fare un ulteriore sforzo, collega Mauri, ti dovevi impegnare di più, questa è una robetta che ti supera senza difficoltà, ci ho messo 2 minuti. Concludo, giudice. Concludo e le consegno una domanda, che forse è stata la cosa che mi ha fatto dormire di meno e che forse io spero che lei possa sciogliere questa domanda. Nessuno ha detto una cosa. E certo, e lo dice il capo di imputazione, il dottor Mignini, che in questa storia, dopo l'omicidio, è qualcuno dalla casa è immediatamente scortato, parla di un minuto. Però è certo che qualcuno è tornato dopo un po' di tempo per alterare, sviare la scena del crimine. Ecco, vengo alla domanda, giudice. Ma se lui ha commesso questo atroce delitto in concorso con gli altri, perché non torna sulla scena? Eppure lui ne ha un forte interesse. Ci sono le sue pesi, c'è l'impronta palmare, in fondo sono queste le tracce che hanno consentito agli inquirenti di rintracciarlo. Perché non torna? Perché non torna? Perché in concorso riesce a organizzare, ideare insieme, animus soci, questo delitto e poi lui non torna? Eppure, ripeto, ci sono le tracce di lui. E quello che forse ha maggiore interesse. Io la risposta la conosco, ma è la mia risposta, è la verità di parte, non serve. Io spero che lei sciolga questo dubbio e lo sciolga in senso favorevole. La libertà deve essere una certezza, signor giudice. Finisco. Io sono un amante delle citazioni. Rudy dei Vater, io delle citazioni. Alessandro Manzoni, Nella sua storia della colonna infame dice che per condannare una persona i giudizi devono essere forti, certi, chiari. Dice Manzoni, signor giudice, più chiari del sole di mezzogiorno. Perché condannando si prendono gli anni alle persone, perché si tratta di attribuire un tormento che può cambiare la vita di un uomo. Grazie.
Grazie a lei. Prego, avvocato.
Avete tutti capito che nella difesa di Rudi l'avvocato Gentile è quello che mena e quello che dovrebbe accostare.
Problema anche dei fisici di Roll.
Però, innanzitutto, lo voglio dire perché diventa consacrato agli atti, l'avvocato Gentile non è un avvocato di strada, è un avvocato che forse viene dalla strada, come dice lui, ma voglio che vi faccio veramente, perché è stato un anno di lavoro con lui straordinario, da amici veri, veri, e da fratelli per lui. Non mi dite che sono un zio, da veri fratelli. Io lui sa che da questo processo ha un pezzo di famiglia. Anch'io, io sì, non ti sono un po' di più, però mi alzo presto e cammino. Ti cerco di in questi giorni, dall'inizio, in quest'ultimo mese, dall'inizio di questa ripeto bellissima attività professionale, nonostante tutto quello che succede, che avevo una piena attività processuale anche sotto l'aspetto moratorio, come ho detto l'altro giorno, ma è stata una bellissima discussione. Io mi chiedo, sotto l'aspetto strettamente tecnico professionale, l'avvocato Gentile, non voglio aggiungere nemmeno una virgola a quello che ha detto, perché l'ha detto in maniera sapiente, brillante, da antica tradizione quasi di oratore napoletano. Ma sulla violenza sessuale, come può veramente il giudice superare una prova nata in un contraddittorio tra le parti? Il giudice, io questo lo aspetto da lei il motivo secondo il quale, aderendo alle tesi del Ministero, lei supera questo contributo e consegnato a questo processo. E allora mi chiedo, non c'è la violenza sessuale, noi riteniamo che non c'è, come sono, mi ha detto che anche la tradizione, credo che anche questo, il problema della conoscenza dei tre, in qualche modo credo che sia, non lo vogliamo essere superato, almeno il giudice al quale la cosa gentile quando dice che dunque l'elemento centrale di tutto questo processo, del suo meccanismo decisore. Lo dicevamo anche l'altro sabato. Noi ci aspettiamo che lui, per la condanna di lui, li deve sciogliere. Poco mai posso anche in qualche modo concedere qualcosa al pubblico ministero, ma il dubbio qui è insuperabile per arrivare ad usare la testimonianza di Pocomani per provare la conoscenza di lei. È assolutamente, lui dice questo, è centrale in questo processo, è centrale perché se non c'è l'accordo dei tre, la cosa cade sotto questo aspetto. Anche se è vero quello che ha detto l'avvocato Gentile, che alla fine lui dice sia la parte civile che sia l'ufficio del pubblico ministero hanno usato dei termini un pochettino più soffici. Rudi è uno che si accoda, Rudi è uno che va dove vanno gli altri, ho citato testualmente virgolettate le parole sia dell'ufficio del pubblico ministero che della parte civile. Ma cosa significa Rudi è uno che sta parlando di un meccanismo che deve portare quando li vede, dove li vede. Tra l'altro poi, se si accoda, sempre attendendo la tesi dell'ufficio del pubblico ministero, che ci ha prospettato, poi anche sapere se sapeva che Amanda aveva nella borsa un coltello. Che è quello, anche sapere quali sono i meccanismi che possono aver portato lui, secondo la tesi, prospettata in pubblico ministero, di come è sceso il coltello, di tutta la sua attività concorsuale, materiale e morale in relazione alla tesi prospettata in pubblico ministero. Questo, se il giudice riterrà che la tesi del pubblico ministero è quella corretta, questo meccanismo deve anche risolvere, perché se Rudy è uno che si accoda all'ultimo momento, se Rudy è uno che va sollevando gli altri, ci deve anche risolvere il problema tra lui e il coltello, perché se si accoda, come dice il pubblico ministero, non sa certamente che qualcuno a cui si accoda ha un coltello o qualcosa oltre oltre altre cose. Questo è decisivo se dobbiamo sentire la tesi pubblica. Ma lo risolvo obbligativamente, perché lui non sa cosa nessuno, non conosce gli altri due, conosce paradossalmente più Meredith che Amanda. Non lo dico io, non mi ricordo se l'ho già citato, ma c'è una relazione che è modificata, perché quando gli si viene chiesto chi sono gli amici di Meredith, li elenca, compreso il sudafricano più presente, perché lo dice. Paradossalmente nell'equivalenza dei rapporti di conoscenza tra i tre, Rudy è sicuramente più conosciuto a Meredith rispetto a Amanda. E ripeto, questo non, c'è, non lo diciamo noi, né agli altri del professore. E questo anche per sostenere ancora quella che noi riteniamo la vera versione dei fatti, come sono stati, che quella alla fine è quella di Rudy. Perché ci sono elementi che sono di una straordinaria coincidenza. I rumori dei passettini sulla viale e sul vialetto che sente la tapezzali, lui li dice immediatamente. Li dice immediatamente. Li dice immediatamente a Augusto Gentile quando era in Germania, mentre che non traccia immediatamente di queste cose. E lui non può sapere delle differenze della tapezzali. Non lo può sapere. Non lo può sapere. Una straordinaria coincidenza è anche quella che Rudy ti parla della malattia della mamma di Meredith. Come fa a sapere Rudy della malattia della mamma di Meredith? Se non perché glielo ha detto la mamma di Meredith. E queste sono, io ritengo, straordinarie coincidenze. Anche quella che abbiamo detto l'altra volta, quando la dottoressa Martini insiste nel chiedere del reggiseno il 7 novembre, il 7 dicembre, ma lui molto genuinamente dice, quando ci siamo bevuto quello scoppio, tu sei rimasto tanto, poi sapremo il perché di tutte quelle domande. Ritornando alla Tapezzali, non può essere altro modo. Io sono convinto che la Tapezzali è una tesi credibilissima, io l'ho definita realmente la vera superficie di questo professore. E capisco anche il modo in cui le altre vicende hanno cercato di sminuirne il valore, perché ne comprendono il pericolo. Perché noi abbiamo dimostrato che la Tapezzali sente due persone. Una che scappa da una parte e una che scappa dall'altra. Tra l'altro poi voglio anche dire che siamo stati noi difensori a segnalare all'ufficio del pubblico ministero tutto quello che era in relazione alla testimonianza di Formica. Perché noi abbiamo detto al pubblico ministero, perché non andate a rintracciare Formica, Gara 30, quello e quell'altro? Perché se loro erano lì, non avremmo mai detto, se temevamo qualcosa, di vedere che magari vediamo scappare lui insieme a un'altra persona.
Andate a vedere, andate,
perché sicuramente era lui. Speriamo che qualcosa possa aver visto. E sono tutti accertamenti che sono stati fatti solo dopo le nostre richieste. Se non sbaglio, gli accertamenti sul carattere, gli accertamenti su quello, su quello, sul bambino, su tutto quanto, su quella macchina in panno, sono stati fatti tutti successivamente. Così come siamo stati noi a chiedere fortemente l'esame su quei temi più davanti, che noi li riteniamo importanti, che ci è stato detto, sono pieni di colpa e non si può capire. Però che gli asciugamani non è, non sono volati come qualcuno ci può far credere, vola il DNA, ma qualcuno ce l'ha portato in luce. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Questi asciugamani sono pieni del sangue di neri, quindi gli asciugamani stanno nel bagno, nel bagno di. Io, giudice, sono stato gentile, ho fatto una panoramica di tutti quelli che sono gli elementi, certamente di tutti, ma per tutti, uno per uno, gli elementi sulla base dei quali il pubblico ministero rappresenta gli indizi per determinare una condotta concorsuale. Insomma, la borsa e il cuscino abbiamo già spiegato abbondantemente, ma sono cose importanti da dire. Stiamo replicando al pubblico ministero, perché lo dobbiamo fare. Al pubblico ministero l'interrogatore ha parlato 5 minuti di lui e di 2 ore e 55 degli altri. Probabilmente non vi abbiamo colpito con le nostre argomentazioni, oppure siete concentrati sul resto, oppure, come mi hanno insegnato, se un argomento che è scomodo non lo toccare nemmeno, non ne fa parte, non ne fa parte. Perché della peppa, mi dovete partire, non ho sentito una lieta ed era uno degli elementi centrati sulla base dei quali il pubblico ministero rappresentava la condotta concorsuale di tutti della dinamica della violenza sessuale e dell'omicidio. Ed era anche uno degli elementi su cui abbiamo notato in maniera precisa che sono state le domande precise che il giudice ha fatto alla Stefanoni in relazione alla posizione di lui. Ferma e reticente. Silenzio. E non abbiamo voluto fare, tra virgolette, tra bocchetti, per dire, abbiamo tirato questa forza, questo argomento solo all'ultimo momento, perché non l'avete detto la stessa cosa. Perché riteniamo giusto consegnare questi dubbi al giudice. Riteniamo giusto consegnare questi dubbi che sono centrali nella ricostruzione del pubblico ministero in ordine alla priorità della condotta di responsabilità penale di lui, sono centrali. Noi abbiamo voluto che sia il giudice ad avere custodia di questi elementi che noi abbiamo offerto. Come anche la borsa e il cuscino, l'abbiamo spiegato abbondantemente, nella borsa c'è la prova che non c'è contestualità nella dinamica prospettata dai consulenti del pubblico ministero in ordine agli altri oggetti con il soggetto. E l'abbiamo detto in maniera chiara. Non sto a sommare per salti in relazione agli argomenti che ho sentito. Io credo che il problema delle celle, che noi abbiamo soltanto sorvolato sul punto, pubblico ministero ben ha chiarito che non può essere un elemento fondante della difesa di sollecito quella di rilevare i suoi spostamenti in ordine a questi dubbi che sono emersi, in ordine alla certezza di che sono chiamati. In una battuta voglio replicare aderendo a quello che dice il pubblico ministero e in replica a quello che ci ha offerto la difesa sollecita in ordine al vetrino e alle scalate del rettile. Il vetrino non è stato di sangue, si era attaccato ai piedi che lasciava sul posto, doveva certamente lasciare la macchina di sangue anche sul vetrino. Rudy ci hanno anche detto che ha perso una scarpa e quindi una è morta, quindi come se lui avesse un piede solo. Quindi mi dice Rudy, se giù voglio fare una battuta poco dotta come quella che fa un partito, ma se se c'è un dubbio che l'uomo che cammina sui pezzi di vetro possa avere due anime, ha certamente due piedi, e non è una prova. E qui chiudo l'argomento.
È dotta anche questa, lo sa? No, prego.
Quindi lui dice, quindi in queste mie passeggiate mattine io mi sono chiesto in che, dove il giudice potrà passare definitivamente per arrivare a una condotta concorsuale di lui. Se togliamo la terra, se togliamo soprattutto la violenza sessuale, non lo so, io non lo so, io non vedo altra spiegazione, non vedo altra spiegazione che con la soluzione di lui. E ha ragione la domanda quando dice che l'accusa ieri molto abilmente ha cercato di cambiare, di spostare, dicendo niente sulla mente, di spostare l'attenzione su altri argomenti che riguardano soprattutto gli altri, ed è vero che fanno parte anche loro di questo processo, però non subito. Poneva forse, ci aspettavamo una qualcosa di più approfondito, ma loro hanno l'accusa sorvolata, addirittura ha deviato, ha cambiato anche la parte civica, ha cercato di spostare l'attenzione dicendo e movimentando le proprie argomentazioni sessuali, ed è il segno e la dimostrazione della loro debolezza. La storia del grido, l'escalation, mi sembra di essere stata la parte civile a dire è una relazione che è durata 47 ferite, quindi è durata terribilmente tanto tempo, quindi lui non può aver sentito l'ultimo, solo l'ultimo grido. E poi si deve fare una spiegazione, non è vero che ha sentito solo l'ultimo grido, lui ha sentito qualcos'altro, e quando ha sentito l'ultimo grido ha deciso di uscire. Quando ha sentito l'ultimo grido ha deciso di uscire, perché prima ancora non riusciva a capire che cosa stava succedendo. Quindi se non c'è, ed è stato nel paese, non c'è stata comunque rapida. Ammetto di averne difficoltà, sicuramente il giudice non è straordinariamente più bravo di me. me e quindi probabilmente più bravo di me e quindi troverà sicuramente la soluzione per condannarmi. Però non avendo veramente nulla per tollerare, se io l'avevo fatto sentire, che abbiamo fatto e messo in luce tutti quegli elementi che il pubblico ministero ci ha offerto, noi riteniamo seriamente di aver sbarrato la strada un percorso al percorso che ha immaginato il pubblico ministero. Se il giudice non voglio andare oltre, non voglio andare oltre perché non c'è bisogno, non c'è bisogno. Non solo non ce n'è bisogno perché l'abbiamo detto più volte tutti quanti, lei ormai il processo, ma non ormai, già da prima lo conosce meglio di l'avvocato. Io non so se lei, sono meno convinto dell'avvocato gentile sul fatto che lei forse si è già formato una opinione. Noi speriamo che fino all'ultimo di cercare di far comprendere al giudice i dubbi che abbiamo noi e rifletterli sul suo percorso argomentativo per arrivare a una decisione. Quindi giudice, noi confermiamo le nostre conclusioni, che abbiamo rassegnato l'altra cosa. Affidiamo a lei, ha detto, ho sentito usare altre volte questa parola, coraggio. Ma non è che gli attiviamo il coraggio per dare a lui una sentenza di assoluzione. Noi chiediamo il coraggio al giudice di trovare la strada serenamente di accettare i dubbi che noi abbiamo offerto in discussione. Noi siamo certi che il giudice non, conoscendo i rapporti tra giudizio e mass media, non si farà intimorire da nessuno qualunque sia la decisione, noi questo lo sappiamo. Ma noi veramente, giudice, noi confidiamo nel suo coraggio, nella sua sapienza, per trovare una soluzione a questo processo che in questo caso non può essere che una soluzione per lui. Quindi le auguro veramente un buon lavoro nella sua camera di consiglio. E ringrazio anche a nome della Procura Gentile tutti i colleghi e tutti gli uffici del Ministero, la Polizia Penitenziaria per questa discussione che è stata comunque aspra, ma comunque ritengo di grande spessore. Sono contento anche di aver visto l'avvocato di un giorno avvenuta in discussione dopo quasi 10 anni da altri e ugualmente importanti processi. Quindi giudice, noi confermiamo il nostro
grazie. C'è il parere del pubblico ministero sulle richieste di revoca e sostituzione della misura.
Amplificazione di un processo mediatico a cui potrebbero essere sottoposte persone
Marx, dopo addirittura quello che abbiamo sentito, inverosimile, ma che denota un atteggiamento di cui non si può non tenere conto, addirittura queste richieste fuori da ogni logica, da ogni realtà, di far spostare altrove il processo, appaiono impensabili a garantire le esigenze cautelari. Assolutamente sconsigliabili sarebbero, in ogni caso, gli arresti domiciliari nell'abitazione, per quanto riguarda il sollecito dell'abitazione dei parenti. Considerato l'anomalo coinvolgimento emotivo degli stessi nella vicenda e, dobbiamo dirlo, l'astio da loro evidenziato nei confronti della giurisdizione italiana, né è possibile accedere all'ipotesi di arresti domiciliari presso la dottoressa Isabella Giubbini, che, se sbaglio nella civica, ci risulta essere addirittura la moglie dell'avvocato Luca Maroni. Questa situazione non è destinata a mutare nei prossimi anni, nei prossimi mesi, non vi è alternativa per la procura alla custodia cautelare. Quindi si chiede la reiezione dell'istanza. Se si esprime parere.
No, ma certo. Scusate un attimo. Quindi sulle richieste della vincolata nazionale, sussistendo gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti. Anche in ragione degli elementi evidenziati non solo dal PM ma dalla difesa del coimputato. Sussistono inoltre esigenze cautelari ancora in corso, vengono anche sotto il profilo del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, in ragione della prospettiva di svolgere comunque attività integrativa di indagine, i cui risultati potrebbero essere condizionati anche dopo il rinvio a giudizio, e delle pressioni correlate alla particolare sovraesposizione del presente processo con addirittura richieste di celebrazione del giudizio in un altro stato. Punto. Evidenzia in ogni caso la inidoneità dei domicili segnalati quanto alla eventuale restrizione domiciliare dei due imputati. Allora, mozione d'ordine, come dicevamo, adesso vado in Camera di Consiglio, il tempo onestamente non ve lo so assolutamente preventivare, dunque la mia idea è quella che per ognuna delle posizioni naturalmente, e se avete la possibilità adesso, mentre io mi allontano, di lasciare un recapito per ciascuna delle posizioni alla signora D'Amata, in modo tale che in linea di massima conto di avvertire la mia assistente circa un'ora prima dell'uscita, in modo tale che così ritornate. Al momento, vi ripeto, non vi so veramente dare un pronostico e preferisco non sbilanciarmi in una direzione piuttosto che nell'altra, perché se no poi dopo dovrei magari fare la telefonata correttiva e immagino anche quello che c'è qua fuori, e quindi potrebbero determinarsi delle situazioni anche difficilmente gestibili per chi fa il lavoro di ordine pubblico. Quindi farò in questo modo, se avete la pazienza ognuno, ma tanto penso che più o meno per tutte le posizioni, forse qualche recapito la mia assistente ce l'abbia già, ma ecco, se facciamo una verifica piano piano. Oh, per quello che riguarda i detenuti, c'è nel frattempo, mi era stato rappresentato ieri, che non so adesso come si organizzano, perché non dipende direttamente da me, io per quello che mi riguarda posso anche richiamarli qua. Mi si dice dalla polizia penitenziaria, perché queste erano indicazioni di ieri, che qui c'è la possibilità che rimangano qui adesso, che ci sono dei locali predisposti, e questa è la soluzione che ieri mi era stata paventata come quella più efficace per quello che riguarda l'organizzazione della polizia penitenziaria, soprattutto con riguardo al sollecito che è a Terni, no? Come è lì per quello che riguarda l'ipotesi dell'appoggiarlo momentaneamente a Perugia per evitare una traduzione e un ritorno un'altra volta, sarebbe stato particolarmente complicato, perché sarebbe stata necessaria una decisione del provveditorato del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Quindi per quello che riguarda me, non ho indicazioni di sorta, so però che per quello che riguarda l'organizzazione dei servizi di scorta e traduzione è previsto che rimangano qua. Se intendono restare poi peraltro... Prego? No, ci sono dei locali da questa parte, non so neanche dove sono, ma sono dei locali che sono predisposti per l'attesa delle decisioni. Se questo poi in qualunque momento, se nel frattempo, prima dell'uscita dalla Camera di Consiglio, volessero rappresentare che intendono invece essere ritradotti perché non vogliono essere presenti al momento della lettura dei provvedimenti, è loro diritto farlo e possono farlo in qualunque momento. Quindi questo, se qualcuno di loro volesse per esempio dire sin d'ora no, voglio tornare comunque in carcere piuttosto che rimanere qua, questo lo potete fare in qualunque momento, perché è un vostro diritto esserci o non esserci, questo lo potete dire anche dopo, magari consigliandovi con i vostri legali, non è una cosa che mi dovete dire adesso. Ok? Certo, sì. Beh. Sì, dipende adesso, ripeto, da un punto di vista, siccome la struttura è nuova non so bene quali siano questi locali che sono stati detti. Prego? Prego? Qui i locali quali sarebbero, chiedo scusa? Quelli laggiù? Sono tre diverse, sono laggiù, quindi la possibilità del contatto con gli avvocati non sarebbe garantita lì? Non sarebbe possibile? No? Allora uno. Questo, valutate, ripeto, il problema attualmente è questo, e quindi da un punto di vista di organizzazione riporre di tradurli in carcere per poi farli ritornare un'altra volta sarebbe stato particolarmente complesso. Quindi la polizia penitenziaria so che si è organizzata in questo modo. Ok? Sì, questo non c'è problema. Allora, dica. Va bene, tanto quando noi chiameremo ci metterete voi. Noi abbiamo preannunciato all'interprete, vero? È una cosa, io... Dica. Non lo so.
Non ha detto nessuno d'avanguardia. Noi non vogliamo sollevare nessun tipo di
dica.
Però ci chiama un attimo di aria, magari. Dobbiamo stare qui una serie di ore.
Questo io non ho questo non ho. Su questo penso. Questo, cioè il fatto che possa essere spostata di là, io non ho nessun problema. Io se, per esempio, si volesse organizzare, mi chiamate Tortorella per piacere? E Tortorella, quello che è venuto da me con la barba? Appunto, no, io dicevo per esempio, si potrebbe organizzare anche... Come? Scusa? No, io volevo dire, si potrebbe anche organizzare con loro, nel senso che magari mettendo una sorta di successione, in una certa fascia oraria, in una certa fascia oraria c'è la possibilità che allora a turno vengano magari portati qui in aula. Allora, arrivederci. Che è l'unico che c'è? Mo. Allora, io credo che adesso c'è già tutto. Grazie, troppo gentile. Una cosa, mi diceva, visto e considerato che si può organizzare lì anche tu durante i lavori che ci vorranno, di portare magari una sorta di calendario in modo tale che ogni tanto, per esempio, uno dei tre venga qua, così può fare i certificati, questo magari in aula, in modo tale che così osservarli, se si scrive, voi avete per esempio già signora un'esigenza di guardi, allora io vorrei incontrare Amanda tra 3 o 2 ore. Ok? Magari a turno. Ok? Ok. A posto. Marco Brusco, l'ho visto che si è girato. Lui l'aveva capita, credo, Gregori. L'avevi capito tu? L'avevi capita tu? Quando ha parlato dei pezzi di vetro dei due anime, l'hai capita?
Vai.
Perché ha detto che se prosegue il sesso di Ramoduro, quello magari devo ricordare.
E vedi, lo vedi, lo vedi.
Allora, io mi prendo sti tabulati, Franca, per il resto c'ho già tutto, mi sa. Per il resto c'ho già tutto. Il resto sta nella camera di consiglio della d'udienza, e lì devo andare a mappiare un paio di cosette, ma questo lo vedo
quello
dopo.
Questo lo vedo. Ok.
Qua.
Non l'ho fatto.
Domanda seria, hai visto? Certo. Ah sì? Beh, è breve adesso, non so bene a che ora. Allora.
Sinceramente non so come, capito, lei ci ha messo vacazioni totali, io non so come corrisponde, cioè quanto, che tipo di vacazioni,
sì, un'ora da vacazione, no, comunque se sarà una cosa molto semplice, magari quando siamo in alla fine io mi sono comprata un dizionario di legali, sono laureata in linguistica in corso di didattica, c'è l'esperienza e così se non altro.
Mi fa sentire questa richiesta, così almeno io la do, sì, questa è la cosa a lui, capito?
Ti rilascio il numero, ce l'hai. Sì.
No, ma stasera, ma stasera ti devo chiamare, Daniele? Stasera?
Sì.
Allora, vabbè, allora.
Dopo
la confezione, giustamente, cioè no,
ti chiamo anche a te.
Ok. Prego. Sì, ciao.